farisei e i sadducei andavano nel deserto dal Battista perché era anche una questione politica. Se no, andavano a fare, secondo voi? La politica c'entra, scusate l'introduzione provocatoria, perché mi sembra che una delle forme della nostra inconsistenza, chiamiamola così, cioè del fatto che non ci sentiamo in barca insieme, questo è il fatto. Una delle forme di questa mancanza di amore e di fiducia in questa società e quindi nelle persone, e quindi l'essere legati tra noi, che non ci mobilita. Uno dei segni, appunto, è il disprezzo della politica. Certo, gli attori più noti della nostra politica non sono esemplari, di sicuro, non sono degli esemplari da far vedere tanto, e purtroppo la loro esposizione gioca male. La notorietà, chi è molto robusto oggi riesce a sfuggire alla notorietà, ma bisogna riuscirci appunto, avere la forza. La notorietà per lo più celebra le miserie degli uomini più che il loro valore. Quindi certo gli attori più noti non sono di grande livello, ma non illudiamoci, probabilmente è sempre stato così. No, noi pensiamo che i politici o i re di una volta erano più intelligenti, più buoni, non credo. Il disprezzo per la politica dei nostri giorni non fa tanto male, almeno a me, per lo scarso valore del re. Diciamo così, quale poverino, no, tu vorresti male a tua mamma se non vale tanto, no, ma anche a te stesso. Ma piuttosto questo disprezzo per la politica è dovuto a una scarsa passione per la storia. Questo sì fa male. Cioè è dovuto alla debolezza per una comune speranza. Non ci lega l'attesa di un'altra terra, di un'utopia. Non stiamo viaggiando insieme. Mi veniva alla mente questo, ascoltando la prima lettura, nella quale di fronte ai comportamenti discutibili del re e all'ingiustizia dilagante nella società, il profeta si mette a sognare un re ideale. Avete sentito, no? Un re che ha tutte le doti che non ha quello attuale: sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza. Dopo noi queste cose qui le diciamo ai bambini della cresima, per dire che alla cresima gli succederà. No. Queste robe qui bisogna darle agli uomini e soprattutto ai re. Il Signore, sì, gli interessano i bambini della cresima, certo, ma li deve dare anzitutto al re. La sapienza, l'intelligenza, il consiglio, la fortezza, il timore di Dio. Il profeta sogna un re che abbia queste qualità. È un mondo in cui regnano la giustizia, la rettitudine, l'attenzione ai poveri, la fedeltà alle promesse. Questa è l'utopia, paese che non c'è appunto, no? E addirittura, già che ci siamo, andiamo in fondo, non soltanto un re intelligente, buono, sapiente, col timore di Dio e una società che fa attenzione ai poveri, dove c'è rettitudine e fedeltà. Ma andiamo più alla radice, andiamo fino in fondo a immaginare un mondo di pace, di non violenza, nel quale il lupo abiterà con l'agnello, la pantera si sdraierà col capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un fanciullo li guiderà. Sembra d'essere nella grotta moderna di Picasso, Valloris, sulla destra c'è proprio il bambino che conduce guerra e pace, cioè no, la pace nell'azzurro. O questo qui, come si dice anche oggi quando uno osa fare una predica su queste cose, o è un sognatore, sottinteso, che non capisce com'è la realtà, oppure è un profeta. Il libro dice che è un profeta. Profeta vuol dire che dice questo a partire dalla parola di Dio, non a partire da un suo sogno, a partire dalla fiducia in una promessa che sta all'origine della storia, cioè che autorizza l'utopia è una parola, una promessa che sta all'origine. Si può pensare bene della fine, perché all'origine sta un disegno di bene su questa nostra storia, per quella promessa e per quella speranza autorizzata dalla promessa, non dai miei desideri. Si può sopportare il peso e il male della storia senza perdere coraggio e vivendo questa tragica storia con la responsabilità di realizzare ciò che intanto appare sognabile e possibile. E questa utopia cristiana ci fa capire a fondo quale sia la difficile condizione di noi oggi e di questa mancanza di utopia. Ce lo siamo detti tante volte, ma si vede che non ci crediamo, no? Noi siamo figli di un progetto che ha messo da parte la parola di Dio. La modernità nasce come una prova che l'uomo fa a dire: proviamo a organizzare noi la cosa, lasciamo perdere Dio. Però, sai, questo può sollecitare delle energie enormi, come è successo. Ma a un certo punto si può perdere il filo della promessa, no? Noi siamo i figli, appunto, di un progetto che ha messo da parte questo eventuale disegno originario e trascendente sul mondo e ha provato a guidare la storia da sé facendo a meno di Dio e ha coltivato tutte le utopie terrene in questa ubriacatura ideologica nutrita di progresso, di capacità tecnica che il secolo scorso ci ha fatto, appunto, toccare con mano. Bisognerebbe fermarsi una sera intera a fare il bilancio del secolo scorso, che sembra non averci istruito molto se non averci debosciati. La sintesi del secolo scorso è il fatto che siamo qui tutti così, bastonati, ma non è che serva a ragionare, mi pare. Perché è successo che la superbia, l'ubris di questo progetto, con le sue violenze, le sue distruzioni, ha svuotato l'uomo di ogni forza utopica. Guai a chi parla di utopia, un sessantottino stupido, capito, pericoloso anche, no? L'utopia che è scoppiata negli anni 60 è stata la più grande stupidata del secolo scorso per la maggioranza di noi, no? E ha abbandonato l'uomo a un presente senza storia, questo è il fatto. Siamo senza storia. E in questa economia ridotta, costretta del tempo, i nostri desideri non hanno respiro, perché questa è la logica. Noi siamo animali che possono dilatare l'anima solo sul tempo. Se il tempo tu lo stringi, è l'anima che si stringe, che si imprigiona, appunto. I desideri non hanno respiro. E su che cosa si stanno ripiegando? Sulle sicurezze e sul benessere, la cui consistenza vediamo bene cos'è, no? Sulle sicurezze, che sono fondamentalmente garantite da un'agiatezza economica, detto molto da bambino, sostanzialmente da una serie di cose. E il benessere, che è sostanzialmente una buona lubrificazione della macchina psichica, del meccanismo. Ho un po' di oggetti e un po' di olio al meccanismo psichico per non avere troppi sensi di inferiorità, per non avere troppi, avere un po' di forza. Ecco l'uomo. Mentre invece quell'inquietudine profonda, quel disagio esistenziale che ci terrebbe uomini, no? Che ci terrebbe trascendenti a questa chiusura. Il disagio e l'inquietudine profondi vengono invece tenuti nella coscienza dei singoli, nel privato, in ciò che non ha diritto di essere detto, condiviso. Non deve diventare storia l'inquietudine. La storia è fatta dell'economia, è fatta di un po' di psicologia al momento per cavartela. Al più, sai cosa si può fare, in questa situazione? Apriamo qualche spiraglio per la fantasia, per l'irrazionalità, per la magia, in cui magari si incomincia a pensare di trovare la bacchetta magica, Non so se si dice Harry Potter. Adesso a Natale porteremo tutti i nostri bambini, poi ne parleremo, poi arriveranno in televisione, no? Il bambinetto che acquista poteri magici per uscire dai problemi. Questa sarebbe una bella soluzione, penso. E la mangeremo, perché ne abbiamo bisogno. Quando le vere risorse di fronte alla sfida storica che stiamo vivendo sarebbero quelle della speranza, cioè la coscienza di una storia aperta che è affidata alla responsabilità dell'uomo, sostenuto da una promessa, da un disegno originario buono che autorizza la dedizione dei legami, delle immaginazioni, di progetti comuni, un'attesa fiduciosa, e che prende in conto la tragicità della storia, la concretezza della storia, il dramma della storia, da cui non si esce con un po' di psicologia o di ginnastica o di magia, ma con cui si esce appunto con la solidarietà, con la libertà, con l'angoscia condivisa, con la speranza soprattutto condivisa. Una speranza quindi che riconosce il male, non si rifugia e non si aliena in qualche oggetto, in qualche meccanismo o in qualche bacchetta magica, ma legge in profondità il male profondo che ferisce la storia. Questo è il tema su cui vorremmo lavorare questa domenica. L'assenza del senso del male o del peccato è altro segno di questa superficializzazione della coscienza dell'uomo, il quale non capisce appunto che è in atto nella storia una realtà atroce, scandalosa. Tutta questa indignazione, scoppiata la guerra, e questi bambini cosa fanno? Tutta una cronaca giocata sul beveraggio osceno dei nostri gusti perversi e questa indignazione superficiale degli attori, no? Senza che nessuno più osi dire che è peccato, che siamo peccatori, che siamo dei poveri diavoli che chiediamo aiuto. No, invece si inscena tutta l'accusa, la sicurezza, chi è stato, chi deve pagare. Questa misteriosa volontà di male che lavora contro la vita, contro l'essere, contro appunto la sostanza della vita, questa forza che sta decreando il mondo, lo distrugge, lo minaccia, minaccia tutti i nostri rapporti, tutte le fragili costruzioni, che si manifesta certo nelle maniere grosse, spettacolari, evidenti, ma anche in quelle forme banali, domestiche, camuffate, con cui ogni momento il male lavora. Anche negli sguardi familiari il male lavora, il peccato lavora, appunto. L'ignoranza del male e delle sue profondità e l'assenza della coscienza di peccato è uno dei luoghi in cui appare più evidente la fragilità del senso della storia, della serietà, della profondità, della tragicità della storia umana. E difatti, vedi come la nostra cultura riduce il male, lo riduce a malessere. C'è solo il malessere, non c'è il peccato. E tutte le ridicole spiegazioni, o economiche, o psicologiche, o magiche della guarigione, denunciano la superficialità con la quale noi stiamo affrontando la sfida storica. Il non saper diagnosticare la profondità del male che ci opprime ci impedisce di attendere la salvezza a cui aspira la nostra speranza. E queste risorse per interpretare il male, per leggere la profondità della tragicità umana e per interpretare la storia come salvezza, queste risorse potrebbero fornircele solo i grandi racconti, i miti, le religioni che invece noi abbiamo razionalizzato e eliminato. E il cristianesimo, appunto, il grande racconto cristiano, che i cristiani ormai invece raccontano a uso privato, devozionale, non giocano storicamente, appunto. Al massimo giocano come chiesa che compatta con lo Stato la difesa di alcune istituzioni. Ma non appare più il discorso cristiano come capace di mobilitare il senso di una storia che viene meno. Appare più una società interessata alle sue cose, la Chiesa, che una profezia sul mondo, sulla storia, appunto. Perché quelli della grazia, del peccato, della libertà, della conversione, della salvezza, sono i grandi temi della fede cristiana, del racconto cristiano che andrebbe tenuto vivo tra noi, non solo per un'eventuale salvezza dell'anima privata risparmiata dal naufragio, almeno io mi salverò l'anima, ma il racconto cristiano andrebbe giocato come utopia storica, come forza di speranza per tutta la storia umana, soprattutto in un momento storico come questo. Non so se concordate, ma mi pare questo un possibile senso del Vangelo che abbiamo letto, un senso forte, sovversivo, inaugurale, che si riferisce a ciò che accade 2000 anni fa, in quei giorni, in un luogo quasi sconosciuto, in un momento laterale della storia, perché chi gliene fregava i romani di ciò che succedeva nel deserto di Giuda attorno agli Esseni. Nel deserto di Giuda un profeta annunciava l'avvento del regno di Dio e invitava a confessare i peccati. In quei giorni, i giorni in cui il regno di Dio fu annunciato su questa terra, noi crediamo in questo, no? Perché se non crediamo in questo chiudo il libro e andiamo. In quei giorni, appunto, comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E accorrevano a lui da tutte le parti. A far che cosa, secondo voi? Confessavano i loro peccati e si facevano battezzare. Ecco quel che servirebbe ai nostri giorni. Che si annunciasse una buona notizia capace di suscitare in noi una grande speranza, una notizia che rendesse ancora nuovo, vivo il sogno originario di Dio di fare storia con noi, il disegno della creazione di un regno di giustizia e di pace che Dio vuol fare con gli uomini su questa terra, e che questo annuncio ci trovasse pronti a riconoscere i nostri peccati, a chiederci dove il male sta minando la nostra storia. Che cosa possiamo fare per combattere il male, il peccato, per convertirci? Quali azioni? Se no l'albero ha già la radice, la scure, dice il Battista. L'albero deve far frutto. A quali condizioni? Quali stili di vita, quali comportamenti nuovi ci vengono chiesti? Dove va messa la scure? Che cosa bisogna tagliare perché l'albero della storia produca frutti buoni, perché gli uomini di queste città e di questo tempo diventino figli del regno? Ma mi sa che a questo proprio non siamo disposti per niente. Sarebbe interessante, anche se non va fatto qui, anche andare in qualche, persino parlare di politica in questa prospettiva sarebbe interessante, persino. Ragioniamo tutti con correttezza, cioè non tiriamo fuori i problemi per piacere, né condividiamo gli stili di vita per piacere. Allora la religione può vivere così. Confessate i vostri peccati e fatevi battezzare. Cioè, continua il Battista, seguite la via di quello lì, di colui che vi precede come agnello che toglie i peccati del mondo. Perché questa poi è la sorpresa cristiana. La sorpresa di ciò che accade in quei giorni, nei giorni del Battista, è che il regno ha le fattezze di un uomo. Tra la folla che confessa i peccati e si fa battezzare, ce n'è uno a cui il Battista non è degno di sciogliere i sandali. Lui è pronto a battezzare il mondo e la storia nello Spirito di Dio, brucerà la purla e raccoglierà il grano di questa nostra storia. Colui che sta all'origine, sentite il discorso cristiano, colui che sta all'origine della storia con la sua promessa e ha affidato il mondo all'uomo e alla sua libertà, è qui in Gesù. Non come chi spiega o risolve la storia, come ci saremmo aspettati. Dio non è così, Dio non risolverà la nostra storia, sapete, se andrà a marcire la storia, Dio non potrà fare tanto così. Questo è Dio. Ma è qui nella figura del povero Messia crocifisso, perché? A significare la sconfitta che sta avendo la storia, per piangere con l'uomo, per ridargli fiducia, appunto, per tener duro, nonostante l'uomo la stia distruggendo, la storia. È qui a condividere il peso della storia e a pagare lui il prezzo del male dell'uomo. È qui per riconfermare la fedeltà di Dio. A queste condizioni Dio non molla il suo disegno sulla storia. È qui per incoraggiare la speranza e sostenere la buona volontà di tutti gli uomini che non si dimenticano delle sue intenzioni, dove c'è un briciolo di responsabilità, appunto. Dio dà la vita per questa responsabilità minima dell'uomo. Si capisce quale sarebbe il compito dei cristiani in questa presente condizione storica. Quella di riproporre con forza l'utopia e la speranza cristiana, ma non dicendo il Signore viene, assumendo la tragica responsabilità della storia. Questa è la testimonianza, questa è la testimonianza. Riproporre l'utopia e assumere la responsabilità di questa tragica storia. Può parlare di Dio solo il gesto di responsabilità storica. Ogni gesto di responsabilità per la pace, per la riconciliazione, per la liberazione, è un respiro dato alla speranza dell'uomo e una testimonianza di Dio. È lo spirito della creazione. Punto. È Dio che soffia dentro il suo spirito, in questa maniera, nella maniera della libertà, appunto, o della responsabilità. Una testimonianza a Dio può essere data così. Dio, il cui silenzio, perché un effetto c'è stato del mondo moderno, che non accetta più un Dio che parla per dare delle spiegazioni a voce. Non ci crediamo più in un Dio che giustifica, che spiega, che dice comunque fidati di me, no? Non ci crediamo più. Secolarizzazione è questa, in definitiva. Il silenzio di Dio, che può diventare appunto l'unica maniera competente in una società come questa di parlare di Dio, purché parli l'uomo, se no è semplicemente assente, come riconoscono in tanti. Dio non c'è più. Il suo silenzio non è il segno di un'assenza, come molti accusano, ma la manifestazione della sua testardaggine, della sua intenzione indistruttibile e del suo coinvolgimento totale nella tragedia del male. Il silenzio di Dio in realtà copre il suo testardo non cambiar parere e soffoca il suo pianto silenzioso accanto all'uomo e insieme con l'uomo. Così si dovrebbe dar testimonianza oggi a Dio. Nel silenzio di Dio, l'uomo di fede dovrebbe dare ragione della speranza. assumendo la responsabilità per la storia in maniera gratuita e inutile.